Allora, andiamo avanti, stiamo entrando, no? Anche vedete interessante che si cominci a riflettere, a ragionare sulle cose, poi abbiamo problemi concreti da risolvere che sono le iscrizioni, ma c'è anche un piano più, diciamo, di capire il senso, no? Della riforma che stiamo cominciando a capire. Allora, io do la parola subito a Maurizio Mummolo, che diversamente da come è scritto nel foglietto non è segretario, ma direttore del Forum Nazionale del Terzo Settore. Maurizio viene da un lungo percorso con ARCI Nazionale, però già da tempo collabora con il Forum e ha questo ruolo nel Forum Nazionale, quindi anche lui è persona molto informata dei fatti in quanto sta seguendo la riforma e la sua attuazione, il dialogo col governo in maniera diretta come protagonista.
Grazie, buongiorno, grazie mi associo ai ringraziamenti agli organizzatori dell'iniziativa e al sostegno che ha avuto dargli le istituzioni regionali a partire dalla Presidente. Allora, cioè, questa qui è una, insomma, occasione anche per, credo che possa essere elemento di interesse per i numerosi partecipanti a questa bella iniziativa, sapere a che punto stiamo rispetto allo stato di attuazione della riforma, perché sono stati dati, diciamo, dei numeri, dei tempi, eccetera, però mi rendo conto che c'è anche molta, diciamo, incertezza da parte di chi poi opera nel sociale per sapere come bisogna comportarsi. Allora, noi abbiamo questa situazione, è stata la legge madre, la legge 106 è stata approvata ormai. Già da un po', questa qui ha dato vita a una serie di decreti legislativi, come è stato prima ben detto, e adesso ci troviamo nella fase applicativa della legge, cioè la legge, tutte le norme, buona parte delle norme che seguono questa legge sono effettivamente già in vigore. Qual è il problema però? Siccome stiamo parlando di un impianto normativo molto complesso, molto articolato, che ha sostituito in alcuni casi, in altri casi integrato, un ampio spettro di norme, prima ne sono state elencate numerose, ma sono solo una parte, perché se poi ci aggiungiamo tutte quelle di natura fiscale, sono molte altre. Allora, questa legge, questi decreti legislativi che hanno seguito la legge a loro volta rimandano a ulteriori atti normativi per specificare alcuni passaggi e per renderli attuabili. Questi atti normativi sono numerosi perché tra quelli del codice del terzo settore, del 117, e quello dell'impresa sociale, il 112, sono più di una trentina. Però questo non è che significa che fino a quando non saranno adottati tutti quanti gli atti normativi conseguenti la legge non sarà applicabile in nessuna sua parte. Per tutte quante le parti non toccate esplicitamente dall'oggetto degli atti normativi successivi è già alloggi applicabile. Ed è già alloggi applicata. Sulla questione. Naturalmente, trattandosi di una norma, come dicevo prima, molto, molto complessa, molto, molto articolata, molto innovativa anche da questo punto di vista, che cambia molto. Peraltro il legislatore all'inizio credo di poter dire, ormai convinzione di tutti, che aveva un po' sottovalutato la complessità, diciamo, dell'operazione in cui si andava a ficcare. Pensava che fosse una cosa, diciamo, più semplice di come poi effettivamente si è manifestata. Allora ha pensato di darsi un attimo di tempo, di prevedere nella delega un attimo di tempo per mettere mano a, diciamo, dei correttivi che poi nella materiale applicazione della legge fossero, diciamo, facili da emanare subito, cioè senza aspettare come di una nuova legge di modifica, avere il governo già i poteri per poter produrre dei correttivi. E noi siamo in questa fase, cioè è presumibile, perché già lo stiamo verificando, noi come Forum del Terzo Settore abbiamo attivato da qualche mese un'attività di verifica sul campo da parte delle tantissime associazioni affiliate alle nostre reti nazionali. di quali sono i problemi che poi si incontrano nella vita quotidiana di interpretazione, di operatività rispetto alla nuova normativa. Allora, dalla base di questo osservatorio ci siamo resi conto che già oggi, e il governo altrettanto, già oggi ci sono delle cose a cui si può subito mettere mano come correzione. Ed è presumibile che entro il mese prossimo venga emanato un decreto correttivo di queste norme. Anzi, più decreti correttivi, perché siccome i decreti sono 4, i decreti correttivi a loro volta dovranno essere 4. Perché è una cosa che riguarda sicuramente il codice del terzo settore, riguarderà l'impresa sociale, riguarderà anche, perché anche dei problemi ci sono sul servizio civile, non so sul 5 per 1000, francamente, però questa è la situazione. Poi ci sono alcuni passaggi importanti, molto importanti, ma alcuni lo sono in particolare perché sono un po' una strettoia, un imbuto, un collo di bottiglia che se non viene stappato corre il rischio di bloccare tutto il resto. Per esempio il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, che è questo organismo nuovo che sostituisce, non voglio anticipare la descrizione che poi cercheremo di dare rapidamente, però per dare subito un'idea della situazione. Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore che sostituisce e svolge anche funzioni diverse rispetto agli ex osservatori della promozione sociale, osservatori del volontariato, ha tra i suoi compiti quello di fornire dei pareri obbligatori su tutte quante una serie di passaggi normativi che riguardano il terzo settore e anche l'applicazione di queste norme. Quindi è chiaro che se non si costituisce quell'organo, tante cose si bloccano. Altrettanto per quanto riguarda l'ONC, l'Organismo Nazionale di Controllo dei Centri di Servizio di Volontariato, se non si costituisce quell'organismo, non può essere rifatta la mappatura dei centri di servizio volontariato, non può essere fatta la mappatura delle risorse per i centri di servizio volontariato. E quindi credo che nelle prossime settimane verrà dato l'annuncio, perché i passaggi sono stati già fatti per quanto riguarda le candidature, eccetera, verrà dato l'annuncio dal governo della istituzione di questi due organismi di cui ho parlato, quello sia del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e dell'Organismo Nazionale di Controllo dei Centri di Servizio Volontariato. Quindi, come vedete, è una cosa in itinere. Tuttavia, questo credo che lo riprenderanno anche chi mi seguirà, Monica e gli altri, non bisogna farsi prendere, dall'ansia. Ci sono delle cose che, come è stato già detto, vanno ben considerate prima di intraprendere alcuni passi. Innanzitutto bisogna aspettare i chiarimenti rispetto a delle norme che verranno prodotti. Dopodiché c'è il tempo per fare le scelte di adeguamento statutario, oppure anche scelte anche più importanti, per esempio di mutamento di qualifica, eccetera. Allora, proviamo rapidamente, trattandosi di una questione estremamente complessa, dovremmo andare un po' a volo d'uccello sulle cose. Io proverò a affrontare in particolare, come vedete, aspetti riguardanti i soggetti di natura associativa. Il mio intervento è molto complementare con quello che mi seguirà, che invece affronterà specificamente le questioni dell'impresa sociale e connesse con questa. E allora, vorrei tornare un attimo sulla questione della definizione del terzo settore, aggiungendo se possibile qualcosa alle molte cose importanti che ha detto il professor Rossi prima. Noi stato presentato come direttore del forum del terzo settore. Il forum del terzo settore è l'organismo maggiormente rappresentativo dell'organizzazione del terzo settore italiano. Io non, in questa occasione non posso sottrarmi all'espressione di un giudizio rispetto all'impianto normativo in cui in qualche maniera noi nelle ultime fasi di redazione abbiamo collaborato cercando di migliorarlo, di portare anche un contributo migliorativo rispetto ai testi del governo e del Parlamento. Una delle cose che a noi ci piace, ecco, è proprio la definizione di terzo settore. Perché è una definizione che, anche se è un po', come dire, non il massimo dal punto di vista della qualità giuridica del testo, però che sta abbastanza bene a inquadrare quella che è la storia, le attività, la presenza, il carattere del terzo settore italiano, che è, non è uguale a quello di altri paesi del mondo. Cioè, parte il fatto che il terzo settore fino a un minuto fa era, cioè prima che nascesse la legge in Italia, era una categoria sociologica, non giuridica, no? Diventa un soggetto giuridico a partire da questa legge. Ma il terzo settore di altri paesi, come per esempio i paesi di common law, negli Stati Uniti, anche in altri paesi, è molto caratterizzato per la sua attività gestionale di servizi importanti. Il sistema sanitario negli Stati Uniti è gestito da organizzazioni di fatto di terzo settore, strutture fondative, eccetera. Il terzo settore italiano ha un contenuto molto diverso, come noi sappiamo, una storia molto diversa, una tradizione diversa, una vita diversa, in cui gli elementi partecipativi sono assolutamente prevalenti rispetto ai contenuti economici, che peraltro non sono secondari. Allora, la necessità di una definizione di questo tipo è riuscire a compendiare questi due elementi. E da questo punto di vista rende giustizia alla qualità e alla densità delle nostre organizzazioni. Non entro nel merito, perché su questo appunto l'intervento del professor Rossi ha spiegato molto bene tutte quante queste questioni. Ecco, allora, l'elenco dei soggetti. Abbiamo detto, ecco, su questo l'immagine che è stata utilizzata nel convegno, cioè quello lì del gomitolo, credo che sia un'immagine molto efficace per spiegare un po' come siamo messi, cioè che cos'è il terzo settore. Solo che quel gomitolo va visto nel senso di una cosa che si ravvolge, non una cosa che si sfilaccia. Cioè un gomitolo è fatto di tanti fili, in quel caso ognuno di un colore diverso. Allora, questa legge qui non rende una paccottiglia informe tutto quanto, cioè non trasforma una cosa in un'altra cosa facendole perdere qualità, caratteristiche, eccetera. No, cerca di trovare una maniera per integrare in maniera complementare delle cose che esistono, delle organizzazioni che esistono, che hanno la loro storia, una loro cultura, una loro formazione e che appunto non perdono identità, cioè sono i fili che mantengono questi colori. Però stanno insieme tutti quanti nello stesso cappello, perché vengono riuniti a partire da quelli che è la loro finalità, il loro scopo, la loro funzione nella società. E quindi vediamo, anche se capisco che per qualcuno possa per l'idea che qualcuno ha di quello che è il terzo settore, può essere una cosa azzardata metterli tutti insieme. Però ciascuno di questi, ripeto, pur stando insieme, non perde, come vedremo dopo rapidamente, non perdono le loro caratteristiche e le loro identità. Vabbè, qua c'è un problema di allineamento, comunque li vedete tutti. Noi quindi, pur non avendo più leggi di settore, perché questa legge qui le ha abrogate, quindi non abbiamo più la mitica 266, la mitica 383, eccetera, eccetera, noi continuiamo ad avere all'interno della legge sul terzo settore la conformazione tipica delle organizzazioni di volontariato, le ODV che continuano a chiamarsi ODV, delle associazioni di promozione sociale, però abbiamo accanto a queste dei soggetti nuovi, per esempio delle figure assolutamente nuove, quali quelle per esempio degli enti filantropici, è stato detto e non ci tornerò, le imprese sociali acquisiscono una, diciamo, caratteristica molto più definita, come vedremo dopo nella relazione che mi seguirà. Un altro soggetto nuovo importante è quello delle reti associative, vedremo che importanza hanno, e poi abbiamo anche società del mutuo soccorso, e questa categoria generica che, non rientrando in ciascuna di quelle precedenti, viene chiamata quello degli enti di terzo settore in generale, ma anche gli enti religiosi in parte, per una componente, diciamo, dell'attività che essi svolgono, possono essere, diciamo, assimilati alla normativa del terzo settore. È stato detto che una caratteristica fondamentale è quella di essere iscritti nel registro unico del terzo settore. Ecco, ora, questa cosa del registro unico del terzo settore è una novità importante della legge. Noi oggi abbiamo una molteplicità impressionante di registri, nazionali e soprattutto regionali. Questo ha portato a una grande, diciamo, confusione operativa nel lavoro quotidiano delle nostre organizzazioni. Per fare un esempio, una APS, ma potrebbe valere anche per una ODV, che svolge onorevolmente la sua attività nel Lazio, con le stesse caratteristiche nel Veneto, non potrebbe operare, non sarebbe riconosciuta come un ODV o un APS. Perché la legge sto facendo degli esempi a cavolo, naturalmente, però, perché la legge del Veneto può non aver ripreso integralmente la legge nazionale, o meglio ancora, aver aggiunto degli ulteriori requisiti specifici tali da differenziare la tipologia associative che insistono in due territori regionali diversi. Ecco, questa legge qui funziona in maniera diversa. Questa legge qui, la 106, il 117, il 112, non ha bisogno di essere recepita dalle leggi regionali. Cioè, mentre la 266, quella sul volontariato, quella sulla promozione sociale, per poter diventare effettivamente operative, avevano bisogno che venissero recepite da normative regionali, questa no. Quindi è già operativa su tutto il territorio nazionale, identicamente operativa su tutto il territorio nazionale, salvo per le cose specifiche previste in alcuni ambiti, che adesso non è il caso di specificare dettagliatamente, in cui viene chiesto un intervento delle regioni. Qua sta andando velocemente avanti. E quindi il registro unico nazionale, una volta messo a regime, dovrebbe risolvere questo problema e fare in modo che una APS ovunque operi, un ODV ovunque operi, un'impresa sociale ovunque operi, abbia le stesse caratteristiche, gli stessi obblighi, le stesse modalità di certificazione, eccetera, eccetera, eccetera. E rendere anche la possibilità, nei confronti dei terzi, dei cittadini, eccetera, anche di, come dire, visualizzare, interrogare questa base di dati. Perché l'idea è che poi questo registro qui possa essere accessibile dal pubblico. Quindi questo è un desiderio semplificatorio, apprezzabile da parte del legislatore. Il problema è che ci vorrà tempo per applicarlo. Tempo e risorse. Vi do una cifra, quasi un terzo delle risorse di cui dispone il Fondo Nazionale del Terzo Settore verrà dedicato nei primi 3 anni alla predisposizione da parte delle regioni dei registri. Comunque, sono cifre, diciamo, cospicue, impegnative. Naturalmente ci sono aspetti complessi, diciamo, della gestione burocratica delle cose, eccetera, però, insomma, non si può dire che non ci siano, diciamo, le risorse e le disponibilità per farlo. Ecco, diciamo, questo non, se non verrà fatta questa cosa o verrà fatta in ritardo, non si potrà dire che dipende dal fatto che ci sono poche risorse. Ecco. Le altre cose sono state già, diciamo, toccate o verranno toccate nelle prossime relazioni, quindi non ci entro. Ecco, un aspetto molto importante che a volte non viene, secondo noi sufficientemente sottolineato negli aspetti di novità e di qualità di questo nuovo impianto normativo, è il valore che viene attribuito al volontariato e ai volontari. Credo che con questa osservazione si possa in parte rispondere anche a una delle domande che sono state poste prima. Cioè, noi finora avevamo un sistema per il quale nell'ODV, nelle organizzazioni volontarie, nella legge della 266, era l'unica legge in cui fosse definita la figura dei volontari e quindi del volontariato. Nelle altre leggi si faceva riferimento ai volontari, quasi intendendo che quei volontari lì fossero dei volontari che potevano essere in qualche misura un po' diversi da quelli delle ODV. L'operazione che è stata fatta in questo caso è del tutto diversa. Se voi vedete lo scorso poi dell'impianto della legge, il volontariato e i volontari sono tolti dal corpo delle norme che riguardano le singole, le singole forme organizzate del terzo settore. Cioè, i volontari stanno fuori dalle ODV, dalle APS, dall'impresa sociale, eccetera, e stanno non solo fuori, ma stanno anche prima. Cioè, prima viene la definizione del volontariato e poi vengono le forme organizzative del terzo settore. Questa non è una cosa solamente estetica, che già questo sarebbe importante, è una cosa che penetra in maniera significativa poi anche la cultura del terzo settore e anche la modalità attraverso la quale le organizzazioni del terzo settore dovranno approcciarsi rispetto al modello di fare le proprie attività. E cioè il volontariato diventa una modalità trasversale e qualificante di tutto il terzo settore. E non esistono più tipologie di volontariato e di volontari. Non esistono più i volontari di serie A e di serie B, non esistono più i volontariati puri o semipuri, eccetera. I volontari hanno tutte le stesse caratteristiche e sono queste. Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro. Queste sono le caratteristiche, è una norma che probabilmente ricordate a memoria, perché è ripresa abbondantemente da quella che era contenuta nella 266. Quindi, quella tipologia di volontario è il volontario. Non esiste un'altra possibilità di poter svolgere attività volontaria. E in tutte le organizzazioni di terzo settore, siano esse ODV, APS, imprese sociali, eccetera, potranno operare i volontari, certo con caratteristiche diverse, percentuali di presenza diverse, eccetera, ma è una cosa assolutamente trasversale a tutti. Ora, questa, io credo, che possa essere considerata in realtà una grande vittoria culturale del volontariato italiano. E le sue capacità anticipatrici hanno fatto sì, e la sua qualità di azione ha fatto sì che la propria azione, il proprio impegno adesso diventa una caratteristica dell'insieme del terzo settore. E quindi credo che dovrebbe essere una cosa valorizzata al massimo e dalle organizzazioni di volontariato innanzitutto, quelle che una volta si conoscevano della CSI, anche orgogliosamente rappresentata, perché innanzitutto merito del loro impegno, del loro lavoro, della loro storia di questi 20 anni. Qui dicevo appunto che tutti quanti gli enti del settore possono avvalersi volontari, i volontari peraltro hanno appunto tutti quanti le stesse caratteristiche, le stesse prerogative, quelli non occasionali dovranno essere iscritti in un apposito registro, tutti i volontari dovranno essere assicurati come è previsto adesso per la 266, i volontari potranno ricevere solo e soltanto rimborsi spese, non potranno ricevere altri emolumenti di nessun genere. Ecco, qua l'ho voluto mettere perché cioè è inutile non riconoscere che su questo c'è stato qualche passaggio, secondo me, di incomprensione che ha dato luce poi a delle polemiche. E cioè la vicenda dei rimborsi spese, no? Perché la legge, come vedete, prevede che sia possibile una certificazione diversa di una parte dei rimborsi spese volontari. Allora, diciamo subito, per sgombrare il campo agli equivoci, che non esistono i rimborsi spese forfettari. I rimborsi spese devono essere tutti quanti effettivi. Esiste la possibilità di autocertificare una parte dei rimborsi spese con dei limiti molto stretti, talmente stretti che è evidente che non possono essere assimilati a nessuna forma di reddito per quanto basso, ma la cosa importante è che poi questo qui non è mica un obbligo, cioè è una cosa di cui eventualmente ci si può avvalere, e non se ne può avvalere il volontario, se ne può avvalere l'associazione, cioè l'associazione deve decidere nei propri organi che vuole fare questo, e come lo vuole fare, per chi lo vuole fare, a che condizioni lo vuole fare, oppure non lo vuole fare, e a quel punto non si fa. E d'altronde, nelle organizzazioni di volontariato, sapete, per chi ci opera, a volte avere 10 volontari al giorno impegnati in attività sociali, riuscire a tenere, cioè facciamo un calcolo, su 10 volontari che operano, 10 volontari di media che operano 300 giorni all'anno in un'attività, che so, assistenza può essere, diciamo, fuori delle scuole piuttosto che nei musei, una qualsiasi cosa, oppure assistenza domiciliare, eccetera, bah, insomma, un'associazione in un anno potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover collazionare 180.000, 200.000 scontrini. Insomma, è una cosa, certo, qua è un po' un meccanismo di scaricabarile, perché questa responsabilità sembra che poi ricada sul compito del volontario. Su questo si può trovare qualche maniera per migliorare la norma, però l'ho voluto citare questa cosa perché credo che a volte è stato fatto anche una guerra santa sul nulla, ecco, su questa vicenda qui. Quello che conta, credo, sia più la considerazione che si provava a fare all'inizio, più che, diciamo, che questi elementi di dettaglio. Vado velocemente, perché mi rendo conto che sto prendendo tempo. La legge, come dire, tocca non solo i volontari ma anche i lavoratori, anche su provando a fare anche un meccanismo percentuale per definire la presenza di questi rispetto ai soci o rispetto ai volontari, e vedete che nelle ODV i lavoratori non possono essere la prevalenza, i lavoratori non possono essere volontari, naturalmente, cioè non è possibile che uno svolga attività di volontariato e sia anche lavoratore, perché chiaramente questo, come dire, potrebbe nascondere forme di lavoro nero. Nelle APS i lavoratori, che vedete, possono essere in quelle percentuali qui, o comunque del 5% degli associati. Nelle imprese sociali, invece, i lavoratori devono essere in misura superiore ai volontari. Anche per i lavoratori, come vedete, questa è una cosa che probabilmente c'entra poco, però lo volevo segnalare, è stata, come dire, limitata la differenza retributiva tra il minimo e il massimo dei lavoratori, cioè pur essendo previsto che devono essere obbligatoriamente previsti i minimi retributivi dei contratti nazionali, il rapporto tra minimo e massimo dei lavoratori non potrà, dello stipendio percepito, non può essere superiore a 1 a 8. Allora, sulle associazioni, le associazioni tutte di terzo settore dovranno dotarsi di un ordinamento democratico interno. Il codice civile su questo dice poco. Diciamo, questa è un'integrazione agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, però sono delle norme, credo, abbastanza, diciamo, generali, quando voi le andrete a leggere, le avrete già lette, tali che è difficile che un'associazione già ordinariamente non ne sia dotata. E tuttavia sono previste anche a quelle norme generali delle deroghe per le organizzazioni più complesse, più articolate, quelle che hanno più di 500 associati, perché per esempio ci può essere qualche problema nella convocazione delle assemblee con numeri così alti, eccetera. Cioè vi sono anche degli elementi di elasticità e comunque in ogni caso per tutte quante le cose che non sono previste dal codice valgono quello che è contenuto negli statuti delle organizzazioni. Come competenze inderogabili dell'Assemblea comunque vi sono l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e i regolamenti e su queste cose non ci possono essere eccezioni. Questo per quanto riguarda le associazioni in generale. Sulle organizzazioni di volontariato le caratteristiche che sono definite, che queste qui sono nuove, perché non sono presenti attualmente nell'attuale 266, le associazioni non possono essere composte da un numero inferiore a 7 persone fisiche, oppure, perché qua è prevista la possibilità, che un'associazione sia composta a sua volta da associazioni, cioè sia un'associazione di associazioni. Quindi possono essere 7 persone fisiche oppure 3 associazioni. Questo forse è una di quelle cose che poteva essere scritta, pensata un po' meglio nel codice, perché probabilmente fa un po' di confusione mettere sullo stesso piano associazioni di persone fisiche e di enti giuridici. Comunque, l'attività delle organizzazioni di volontariato deve essere svolta prevalentemente in favore di terzi. Questa è una novità, perché attualmente è esclusivamente a favore di terzi. Questo creava qualcosa a volte anche un po' strana. Cioè, facciamo per esempio, un socio di un'associazione di pubblica assistenza non poteva essere soccorso dalla pubblica assistenza di cui era socio. Quindi si è voluto mettere mano a alcuni elementi di contraddizione presenti nella vecchia normativa. E poi le organizzazioni di volontariato per svolgere la loro attività come ora devono avvalersi in modo prevalentemente dei soci volontari. I lavoratori abbiamo visto che devono essere meno del 50% dei volontari. Poi le risorse sono le risorse già oggi potenzialmente a disposizione delle associazioni di volontariato, quindi quote, donazioni, rimborsi delle spese sostenute, perché su questo c'è tutto quanto... il tema delle convenzioni con gli enti pubblici per la gestione di servizi sociali, culturali, eccetera, e quindi le convenzioni, e quindi qua viene citato il tema del rimborso delle spese. Attività secondarie e strumentali. L'associazione di promozione sociale, anche qui vale, come vedete c'è un avvicinamento delle due forme giuridiche, che poi non sono due forme giuridiche, delle due qualifiche, quelle delle APS e delle ODV, almeno 7 persone socie, almeno 3 enti, no, qua c'è un errore, perché il 50% dei soci devono essere ODV, sbagliato, cioè si riferisce alla slide precedente, cioè devono essere APS, attività in favore degli associati e dei terzi, possono svolgere attività indifferentemente a favore degli associati e dei terzi, e si devono avvalere anche loro in maniera prevalente del contributo dei soci volontari. I lavoratori devono essere meno del 50% dei volontari oppure il 5% degli associati. Anche qui, come vedete, anche negli APS, il contributo del lavoro, dell'impegno volontario, del volontariato, è assolutamente prevalente rispetto all'elemento professionale, invece, di cui pure si può dotare un'associazione di promozione sociale. Ecco, su questo invece reti associative, questo qui è un elemento nuovo della legge, su cui vale la pena, e mi avvio alla conclusione, vale la pena soffermarsi. Le reti associative era una cosa che nell'impianto normativo finora in vigore era previsto solamente all'interno della 383. Più volte le organizzazioni di volontariato avevano chiesto, tra l'altro, una modifica, un aggiornamento della 266 che potesse prevedere, tra l'altro, il riconoscimento delle reti associative. E questa nuova normativa le riconosce al punto che gli dà una fisionomia autonoma rispetto agli altri soggetti, cioè le valorizza appieno. Perché su questo va fatta un'osservazione, cioè spesso viene accusato o comunque viene fatta la considerazione che il terzo settore italiano in realtà pecca di una sua eccessiva frammentarietà, no? E questo quindi è un elemento di debolezza, eccetera. Questa è una verità, ma è una verità parziale, perché un'altra delle caratteristiche del terzo settore italiano, invece, è che accanto a questa, vogliamo chiamarla frammentarietà, chiamiamola frammentarietà, vi è comunque una presenza storica molto articolata di reti associative, reti di organizzazioni, tanto di livello locale che di livello nazionale, tanto generaliste che è di specialità, soprattutto negli ultimi tempi. Queste reti qui, in realtà, non è che sono delle reti, diciamo, di associazioni, di organizzazioni in franchising, no? Sono, e a volte si confonde la rete associativa composta da tante associazioni come una grande associazione. In realtà le reti associative sono molto spesso composte di piccole, piccolissime associazioni, solo che fanno un lavoro di rete. Quindi le reti gli viene riconosciuto quello che è il ruolo che svolgono effettivamente, ovvero sia il lavoro diciamo potenziamento e radicamento di qualificazione delle attività delle organizzazioni di terzo settore aderenti. E quindi le reti svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti di terzo settore aderenti. La caratteristica che viene immaginata, definita in questa lei, peraltro in questa normativa, è anche interessante, perché viene immaginata anche la possibilità di reti polimorfe. Cioè, ovvero sia, composte non tutte quante da APS, tutte quante da UDV, tutte quante da imprese sociali, ma composte da soggetti che rispondono a qualifiche diverse. Ecco, questo è un po', uno degli elementi caratteristici di questa normativa. Cioè, credo che si possa dire che quello che cerca di fare questo impianto normativo è mettere a disposizione del cittadino si vuole impegnare nel sociale, che vuole esprimere le sue attività di cittadinanza attiva, di cittadino attivo, o che può, come dire, in ambito sociale, culturale, quella lista appunto delle 26 aree di attività, impegnarsi anche a scopo lavorativo, optare a secondo della tipologia di attività che viene svolta, a secondo del modo attraverso la cui lo vuole svolgere, a secondo della finalità per la quale vuole offrire il proprio impegno, può scegliere in una gamma differenziata di opportunità organizzative. Che stanno, diciamo, tutta alla pari come riconoscimento pubblico, ma ciascuna di queste ha delle sue peculiarità e ciascuna di queste quindi ha dei suoi vincoli, ciascuna di queste ha delle sue opportunità. Le reti associative a loro volta possono essere formate da una pluralità di soggetti, che possono essere appunto DV, APS e imprese sociali, perché è immaginabile che questo sistema si tenga proprio e si rafforzi a partire dalle qualità specifiche di ciascuno dei suoi pezzi. Quindi vedete, abbiamo reti associative e poi abbiamo, e concludo veramente, reti associative nazionali che hanno dei numeri maggiori, e rispetto alle prerogative delle reti, a quelle, diciamo, che abbiamo visto prima, aggiungono un pezzettino in più, ovvero sia esercitano quella che veniva raccontata prima, quella famosa attività di monitoraggio e autocontrollo dei propri associati. Sono in qualche modo un'interfaccia tra i propri associati e le istituzioni pubbliche, nazionali e territoriali, e in qualche modo, non so se avete presente il meccanismo che riguarda le grandi centrali cooperative, no? Ecco, un meccanismo, diciamo, light, più leggero rispetto a quello che è molto più sofisticato, molto più impegnativo, viene esteso come modalità tipica di operare e come prerogativa di tutte quante le reti del terzo settore, non solo quelle di tipo cooperativistico, ma anche quelle di tipo associativo. Io salterei tutta quanta la parte relativa al registro unico perché ne abbiamo già parlato prima. All'inizio dicevo che si sta per attivare il Consiglio nazionale del terzo settore. Io diciamo, concluderei a questo punto la mia lunga, credo di essere andato abbondantemente oltre il tempo che mi era stato affidato. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola a chi mi seguirà. Grazie.